Il cuore senza riposo. Meditazioni tratte dalle Confessioni di Sant'Agostino. Voce di Rosario Tronnolone.
Ormai la mia adolescenza sciagurata e nefanda era morta e mi avviavo verso la maturità. Però, quanto più crescevo nell'età della vita, tanto più scadevo nella fatuità del pensiero. Non riuscivo a pensare a una sostanza diversa da quella che si vede abitualmente con gli occhi. Da quando avevo cominciato a udire qualcosa della sapienza, non ti immaginavo più, oh Dio, sotto l'aspetto di corpo umano. E mi rallegravo per la ripugnanza sempre provata verso questa concezione d'aver scoperto questa verità entro la fede della nostra madre spirituale, la tua Chiesa cattolica. Non trovavo però un'altra forma con cui pensarti. Mi sforzavo di pensarti io, un uomo, e quale uomo? Te, il sommo e il solo il vero Dio. Ti credevo con tutta l'anima incorruttibile, inviolabile, immutabile. Pur ignorandone la causa e il modo, riconoscevo chiaramente e sicuramente l'inferiorità di una cosa corruttibile rispetto ad una incorruttibile. Ponevo senza esitare una cosa inviolabile al di sopra di una violabile e ritenevo le immutabili superiori alle mutabili. Il mio cuore strepitava violentemente contro tutte le mie vane fantasie. Io cercavo d'allontanare col suo solo impeto dallo sguardo della mia mente la turba delle immonde immagini che le svolazzavano intorno. Ma appena scacciata, eccola di nuovo in un batter d'occhio, avventarsi compatta contro il mio sguardo e offuscarlo. Così, sebbene non in forma di corpo umano, ero tuttavia costretto a pensarti come un che di corporeo esteso nello spazio, incluso nel mondo, o anche diffuso per lo spazio infinito oltre il mondo, e soppure incorruttibile, inviolabile, immutabile, cosicché l'anteponevo al corruttibile e violabile e mutabile. Ciò perché, se non attribuivo a una cosa l'estensione in un'unità di spazi, essa per me era nulla, letteralmente nulla, e non un semplice vuoto, quale si ottiene togliendo da un certo luogo un certo corpo, che rimane il luogo, vuoto di qualsiasi corpo terrestre o acque o aereo o celeste, ma pure sussiste un luogo vuoto, quasi un nulla provvisto di spazio. Così, tardo di mente, poco chiaro io stesso a me stesso, ritenevo che tutto quanto non fosse per un certo spazio esteso o espanso o addensato o gonfio, provvisto o atto a provvedersi di una di tali qualità, non fosse letteralmente nulla. Le immagini attraverso cui si muoveva la mia mente erano le medesime per cui si muovono abitualmente i miei occhi, e non vedevo come questa stessa tensione interiore con cui formavo proprio quelle immagini era cosa diversa da esse. Eppure non le avrebbe formate se non fosse stata qualcosa di grande. Così concepivo persino te, vita della mia vita, come un vasto ente che da ogni dove penetra per spazi infiniti l'intera mole dell'universo e di là da essa si diffonde in ogni senso attraverso spazi incommensurabili, senza limite. E in tal modo ti possedeva la terra, ti possedeva il cielo, ti possedeva ogni cosa e tutte erano definite dentro di te, ma tu in nessuna parte. Come la massa dell'aria, di quest'aria che sovrasta la terra, non ostacola la luce del sole, impedendole di attraversarla e penetrarvi senza squarci o fratture, ma anzi ne è tutta pervasa, così pensavo che la massa del cielo, dell'aria, del mare, della terra stessa, ti si aprisse e ti lasciasse penetrare per riceverti presente in ogni sua parte, grande o piccola, poiché tu, col tuo soffio invisibile, governi e dall'esterno e dall'interno tutto il tuo creato. Incapace di immaginarmi diversamente le cose, andavo facendo di queste congetture. Erano infatti falsità. Secondo quei principi, una porzione maggiore della terra conterrebbe una porzione maggiore di te, una minore, una minore. Piene, sì, tutte le cose di te, il corpo d'un elefante ti conterrebbe però in quantità maggiore d'un passero, è tanto maggiore quanto è più grande un elefante d'un passero e occupa uno spazio più grande. Così tu ti sminuzzeresti negli elementi dell'universo, rendendo presente in ognuno una parte di te, piccola o grande, secondo che essi sono piccoli o grandi. Non è così. ma non avevi ancora illuminato le mie tenebre. Mi sarebbe bastato, Signore, di usare contro quegli ingannatori ingannati e muti cerlieri, poiché dalla loro bocca non risuonava la tua parola. Mi sarebbe bastato di usare l'argomento che fin dai tempi di Cartagine soleva porre innanzi Nebridio e che tutti ci aveva scossi quanti l'avevamo udito. Cosa avrebbe potuto farti quella, chissà poi quale, genia delle tenebre che ti oppongono abitualmente come massa contraria, se ti fossi rifiutato di misurarti con essa? O rispondono che t'avrebbe danneggiato e allora non saresti inviolabile e incorruttibile, oppure rispondono che non poteva affatto danneggiarti e allora quale scopo trovare per la lotta? Una lotta, poi, ove una porzione di te, una delle tue membra o un prodotto della tua stessa sostanza si mescolerebbe alle potenze avverse, a nature non create da te, e queste lo corromperebbero e degraderebbero a tal punto che precipita dalla beatitudine nella miseria e ha bisogno d'un soccorso per esserne estratto e purificato. E questo prodotto sarebbe l'anima, che il tuo verbo libero doveva sovvenire nella sua schiavitù, puro nella sua contaminazione, illibato nella sua corruzione, però corruttibile anch'egli, poiché è fatto d'un'unica medesima sostanza. Se ammettono l'incorruttibilità di tutto ciò che sei, ossia della sostanza di cui sei fatto, le affermazioni sopra riportate sono tutte false ed esecrabili. Se invece sostengono la tua corruttibilità, un tale giudizio è già falso e detestabile fin dalla prima parola. Sarebbe bastato questo argomento contro persone che dobbiamo rigettare a qualunque costo dallo stomaco, ove ci pesano. Chi pensava e parlava di te in questi termini non poteva uscirne senza un orribile sacrilegio di cuore e di lingua. Ma anch'io ormai sostenevo e credevo fermamente la tua intangibilità, inalterabilità e immutabilità totale, Dio nostro, Dio vero, creatore non solo delle nostre anime, ma altresì dei nostri corpi, né soltanto delle nostre anime e corpi, ma di tutti gli esseri e di tutte le cose. Non mi era invece chiara e palese l'origine del male. Tuttavia vedevo che, comunque fosse, la sua ricerca non avrebbe dovuto costringermi a credere mutabile un Dio immutabile, se non volevo divenire io stesso ciò che cercavo. Procedevo dunque tranquillamente, sicuro della falsità delle loro asserzioni e aborrendoli di tutto cuore, poiché li vedevo intenti a cercare l'origine del male quando erano essi medesimi colmi di malizia, tanto da ammettere piuttosto che la tua sostanza possa subire, ma non la loro fare, il male.
Il cuore senza riposo. Meditazioni tratte dalle Confessioni di Sant'Agostino. Voce di Rosario Trondolone.